Questi incontri che abbiamo davanti dovrebbero, come penso vi siete chi era presente la volta scorsa, quando ho presentato un po' l'introduzione, dovrebbero aiutarci a rileggere pian piano questo documento. Quindi se anche vi sono dimenticato la volta scorsa, se anche così le volte prossime volete venire anche con il documento, potrebbe essere comodo, perché piano piano ne leggiamo e ne commentiamo alcune parti, perché mi sembrava bello, al di là delle riflessioni così teoriche o generali che si possono fare, proprio darci questo tempo che vi siete scelti in questo primo anno di fatto di questo decennio, per commentarlo con calma. Il rischio, quando così la Chiesa, il Papa, i Vescovi propongono e promulgano dei documenti, offrono dei documenti, è quello di parlarne per un po' all'inizio, senza magari avere neanche il tempo di leggerli fino in fondo. E poi, così ce li dimentichiamo, almeno parlo di me, ho il mucchio di libri che dovrei leggere e meditare, e dopo averli letti velocissimamente all'indice, poco più all'inizio, rimangono lì. Mentre la fatica che vogliamo fare è proprio quello di prenderci capitolo per capitolo e leggerlo, commentarlo insieme. Il primo capitolo è educare in un mondo che cambia. Io l'ho tradotto così, anche se chiaramente parto da questo testo. Avrei potuto dire cose diverse a partire dalla esperienza mia personale o dai bisogni, invece partiamo da quello che dice il testo. Però la prospettiva per noi potrebbe essere tradurre il titolo Educare in un mondo che cambia come essere catechista, educatore oggi. E mi piace, guardandoci, vedere che accanto a qualcuno un po' più giovane, c'è qualcuno, oggi si dice, diversamente giovane, un po' più esperto dalla mia età, e così insomma ce la facciamo a sentirci consapevoli che educare, insegnare, essere catechisti è qualcosa che facciamo o che abbiamo fatto per tanti anni, diciamo da tanti anni. Eppure i vescovi ci chiedono di interrogarci su come si fa ad essere educatori e catechisti oggi in un mondo che cambia. Quindi che caratteristiche ha il mondo di oggi? E allora il primo numero di questo primo capitolo, che è il numero 7, ha come titolo È tempo di discernimento. I vescovi ricordano quei versetti famosi del capitolo 12 del Vangelo di Luca. Gesù disse agli suoi ascoltatori, ai discepoli, ma anche ai giudei: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo, come mai in questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Ecco, questa mi sembra una bella provocazione anche per noi, che come catechisti siamo chiamati spesso, lo si commentava magari anche prima, no? A valutare, a giudicare, a osservare quello che capita a partire dai nostri ragazzi, dai nostri adolescenti, però qualche volta rimaniamo così perplessi, ma non ce l'aspettiamo perché sono tanti, no, perché spesso sono pochi, perché hanno problemi, perché hanno difficoltà. E allora, ricordando anche la famosa lettera sull'educazione che il Papa Benedetto XVI ha scritto alla Diocesi di Roma nel 2008, tra le altre cose diceva, di fronte alle difficoltà, dobbiamo incolpare le nuove generazioni come se i bambini che nascono oggi fossero diversi da quelli che nascevano nel passato? Oppure dobbiamo dare la colpa agli adulti di oggi che non sarebbero più capaci di educare? Ecco, il Papa ci ricorda, e i vescovi ce lo ripetono in questo documento, che bisogna superare il rischio delle facili colpevolizzazioni, ma diventare consapevoli che oggi tra noi adulti, nei nostri vari ambiti, come genitori, come catechisti, tante volte ci lasciamo prendere dalla tentazione di rinunciare, e sempre questo commento che a chi userò per così condividere con voi questi nostri incontri, ricordano, oltre che rinunciare ad educare, a capire i nostri ragazzi, il rischio è quello di rinunciare a capire qual è il nostro ruolo di adulti. Cosa vuol dire essere adulto oggi? che non è soltanto una questione di carta d'identità, non è soltanto una questione di ruolo professionale o familiare. Ecco, è importante fare davvero un lavoro di discernimento, saper valutare il tempo di oggi, riconoscere il tempo di oggi, a partire da quelle che sono le nostre esperienze oggi. Certo che si era genitori anche 50 anni fa, ma era diverso il modo di essere genitori 50 anni fa, si era catechisti anche 20 anni fa, però è diverso. Ecco, cosa vuol dire tutto questo? Allora partiamo da quello che i vescovi presentano come lettura della realtà di oggi. La prima riflessione è quella che i vescovi fanno partendo, evidenziando alcuni aspetti problematici della cultura contemporanea, e li metto come titoli, ci potremmo ragionare per delle settimane, però non è l'obiettivo di questa sera. La tendenza a ridurre il bene all'utile. È bene quello che mi serve, è male quello che non mi serve. Quante volte, ripeto, gli esempi se ne potrebbero fare. Oppure, la tendenza a ridurre la verità a razionalità empirica. La verità è tutto ciò che io capisco. È vero quello che tocco, è vero quello che vedo, è vero quello di cui ho la prova. Ma la Bibbia, la creazione in 7 giorni, ma no, sono tutte favole, ma ce lo dicono anche i bambini di prima o seconda elementare, per usare il termine, perché a scuola si parla già del Big Bang. E allora a catechismo, quando mi trovo a parlare della Bibbia, dell'Antico Testamento, ma no, Adamo ed Eva, siamo solo adulti. Esiste Santa Lucia, ma Adamo ed Eva no. Il regalo bisogna preparargli la farina o cosa del... Sto banalizzando, però il rischio è questo qui. Oppure ridurre la bellezza a godimento effimero. E quindi anche questo mi sembra un aspetto molto bello su cui potremmo riflettere, ripeto, non lo faccio adesso, come abbiamo fatto anche l'altra volta, cerco di parlare, non so, quella mezz'oretta che riuscite a resistere, poi mai facciamo un momento di dibattito. Invece i vescovi ricordano che bisogna riuscire a riconoscere le domande inespresse e le potenzialità nascoste. Mi piacciono questi due termini, che non li sto inventando, sto appunto leggendo da quello dei vescovi. Le domande inespresse, le potenzialità nascoste, cioè quelle che non si vedono a un primo acchito. Allora la prima riflessione, che sembrerebbe positiva e poi però ha anche dei risvolti negativi, oppure dall'altra parte sembrerebbe negativa e invece è carica di potenzialità, è il tema della libertà, come una delle caratteristiche della società di oggi, del mondo di oggi, della nostra cultura. Oggi sembra uno degli imperativi più importanti. Libertà che non è soltanto il punto di partenza di un cammino per costruire l'uomo come base dei diritti fondamentali. Mi piace in questo contesto, pensando come educatori, come catechisti, considerare che i vescovi ci ricordano che la libertà è anche uno dei fini per costruire l'uomo. L'uomo, c'è la citazione, perviene a tale dignità, alla dignità perfetta della sua maturità, quando, liberandosi da ogni schiavitù di passioni, tende al suo fine mediante la scelta libera del bene. È la citazione della Gaudium et Spes, il documento del Vaticano II. Ecco, mi piaceva citare questa frase perché, come catechisti, è importante renderci conto, domandarci prima di tutto e renderci conto se davvero è questo il fine che noi proponiamo come traguardo della vita cristiana. Cosa vuol dire essere cristiani? Qual è il vero cristiano maturo? Quello che obbedisce a tutti i comandamenti? Che rispetta tutte le leggi? Che osserva tutti i precetti? Che va a messa perfetto? Che va a tutti... È questo l'ideale? No, no. La Chiesa non dice che è questo l'ideale. L'ideale è colui che raggiunge la sua perfezione attraverso una scelta libera del bene. Certo, devo sapere che cos'è il bene, ma devo anche sceglierlo liberamente. Non so, forse qualche volta implicitamente invece il messaggio che noi diamo è qualcos'altro. Impara bene a obbedire. No, no. Dall'altra parte dobbiamo riuscire a renderci conto che, per esempio, la realtà di oggi esige quel cammino molto forte. Perché? Perché ci sono alcuni grossi, li chiamano i vescovi, nodi della nostra cultura. Per esempio, l'eclissi del senso di Dio e quindi l'offuscarsi della dimensione dell'interiorità. Dio è assolutamente ininfluente nella vita della nostra società. Che ci sia o non ci sia non cambia niente. La mia interiorità non c'entra niente, conta molto di più ciò che appare all'esterno. Oppure l'incerta, un altro dei nodi, no? L'incerta formazione della identità personale in un contesto plurale e frammentato. Cosa vuol dire essere persona quando oggi non c'è più neanche quell'ideale di cosa vuol dire essere uomo o essere donna? Perché no, ci si possono mescolare tante altre situazioni. In un contesto plurale come è quello della nostra cultura, dove anche nelle nostre comunità, nei nostri paesi, si vivono e si vedono esperienze di identità personali molto diverse, che non vuol dire soltanto il tipo di abbigliamento, il tipo di linguaggio, il tipo di regole educative. Ecco, ci sono tutte queste dimensioni che e mettono i vescovi al centro come dei nodi, oppure la difficoltà del dialogo tra le generazioni, oppure la separazione tra intelligenza e affettività, e questo chiaramente fa emergere alcune difficoltà dell'educare, a partire dalle due agenzie fondamentali che sono quella della famiglia. Oggi c'è in generale una crisi della famiglia, il modo di vivere il rapporto di coppia, la solitudine che pesa soprattutto nei momenti di prova, il mutare stesso dell'identità di famiglia e dell'atteggiamento di fronte ai figli. I figli scelti, voluti, calcolati, programmati, accolti o non accolti. Oppure, ecco, la difficoltà della comunicazione con i figli. L'esempio più evidente è quello che è successo qualche giorno fa a Torino, di quella ragazza di 16 anni, la comunicazione come fai? Cioè, capite che queste non sono realtà di Marte, sono delle nostre comunità e la distanza di 200 km non ci allontana dal rischio che possa capitare anche in mezzo a noi. Quindi queste fatiche, no? I tempi del lavoro hanno modificato anche i ritmi della vita familiare. Quello che manca forse non è soltanto l'energia di poter essere dei bravi papà e delle brave mamme, ma la fatica di assumersi il ruolo dell'esercizio dell'autorità, perché è un esercizio difficile, scomodo. Una volta lo si sapeva che il papà e le mamme dovevano dire dei no, soprattutto era compito dei papà e si usava. Adesso è faticoso perché occorre del tempo, mentre lo sperimentiamo magari in tante famiglie, no? Non c'è tempo perché si è stanchi, perché c'è la televisione da cui davanti a cui parcheggiare i ragazzi, i bambini, magari vedendo anche i canali tematici con i cartoni animati, per cui si è protetti magari su alcuni limiti. E quindi ecco, queste sono alcune delle difficoltà particolari, ma anche il discorso della scuola, che non c'entra adesso, però chiaramente tutti noi sappiamo le difficoltà che la scuola sta affrontando. Proprio metto a fuoco due temi. Il primo, il tema della legittimità. Una volta si andava a scuola per imparare, adesso dove si impara? Si impara a casa, col computer. C'era oggi, mi sembra, sul Corriere della Sera, o ieri, un articolo sulla scuola online che c'è negli Stati Uniti, per cui ci sono migliaia di ragazzi che non vanno mai in una classe, perché dalla scuola dell'infanzia alla fine delle superiori stanno a casa. Tre giorni, tre ore al giorno, con la possibilità di fanno i compiti e così. Cioè, non vanno mai in classe, non vedono mai i ragazzi, non vedono mai gli amici. È comodo per chi abita a 300 km da una classe, da una scuola, da un paese. Però, ecco, la legittimità della scuola, dove si impara? Quando i nostri ragazzi sono più veloci di noi a usare il computer, a dialogare, a confrontarsi. Ecco, e quindi la tentazione degli insegnanti spesso è quello di ridurre la propria proposta ad una serie di nozioni, di contenuti, perché è più facile. Devi sapere questo, se non lo sai ti boccio. Le relazioni, l'esperienza, il gruppo è molto più faticoso. Questo non vuol dire che tutti gli insegnanti sono così, però la scuola sta affrontando queste grosse difficoltà. Ma quello che forse può interessare di più noi, il discorso della parrocchia. La comunità cristiana è lei stessa in crisi sul tema dell'educazione. anche se dentro ciascuno di noi c'è la consapevolezza del valore della relazione educativa a livello di comunità, però proviamo a pensare a quello che spesso capita nei nostri rapporti con i ragazzi e i giovani. Per esempio, la proposta, ci dicono questi testi un po' di commento, no? La proposta educativa tante volte è sostituita, dico qui, però in genere, da proposte di animazione. Pensiamo ai ruoli dell'oratorio. Cos'è l'oratorio? È un ambiente che fa attività, che fa animazione, che fa socializzazione, ripeto, non mi sto riferendo al vostro che non conosco, ma in genere, no? E allora cos'è la proposta educativa? La proposta educativa è il catechismo. È quell'ora, quell'ora e mezza, se riusciamo a strapparla, altrimenti qualche volta diventa mezz'ora, di incontro scolarizzato, perché c'è il banco, perché c'è il silenzio, perché c'è l'appello, perché, ecco, sto esasperando chiaramente le situazioni. Oppure il discorso di chi sono gli educatori e i catechisti, no? A prescindere da voi, ripeto, non mi sto riferendo concretamente a voi, però qual è la maturità cristiana educativa che noi come catechisti e come educatori consideriamo indispensabile per poterci invece proporre come educatori e catechisti ai nostri ragazzi? Ripeto, non mi riferisco a voi, però in genere, in mente in altre esperienze, c'era talmente bisogno di catechisti che si chiede alle persone: per favore mi dai una mano, per favore mi aiuti, senza che ci sia quella forza, quella certezza di fronte a un compito difficilissimo, responsabilizzante. E il terzo aspetto che così tocco, riferendomi al tema della parrocchia, è la questione del linguaggio, anche questo tema molto generale. Tante volte parlo di me prete, ma forse può capitare anche a voi, no? Le cose che dico non sono magari sbagliate. Il problema è che le dico con un linguaggio che oggi i ragazzi non sentono più come significativo nella loro vita. Certo che lo capiscono con le orecchie perché parlo in italiano, però quanto è importante per loro quello che dico? Quanto è significativo per la loro vita quello che dico, quello che diciamo nelle nostre proposte? Sì, magari vengono a catechismo, perché ci sono ancora le buone famiglie che li mandano a catechismo, ma quello che sentono, quanto riesce a toccare la loro vita, non soltanto la loro testa o magari il loro cuore quando ci sono delle attività o delle esperienze positive. E allora una delle fatiche è proprio questo, no? Evidenziare come spesso oggi viene dalla nostra cultura, perché stiamo sempre parlando di come è fatta la nostra cultura, o almeno come i vescovi leggono la nostra cultura italiana, e viene esasperata la separazione tra le dimensioni, così uso le parole, costitutive della persona. Cioè l'uomo, la donna, la persona è una realtà unica, però è chiaro che siamo fatti di tante dimensioni. C'è la parte razionale e la parte emotiva. C'è la parte corporale, corporea, con i suoi bisogni, le sue esigenze, le sue necessità, e una parte spirituale. Ecco, la tentazione della società e del mondo, della cultura di oggi, è quello di separare questi aspetti. E allora, per esempio, anche e soprattutto attraverso i mezzi della comunicazione sociale, la televisione o altro, il peso eccessivo dato alla dimensione emozionale. Vale molto di più quello che mi colpisce. Allora, la musica ad altissimo volume, al di là delle parole, magari non capisco neanche, però la televisione con immagini molto forti anche in quelli che dovrebbero essere orari protetti. I nostri ragazzi che hanno visto di tutto, la violenza in televisione la vedono, poi non confondono la realtà con la fantasia, e quindi i telegiornali sono la stessa cosa dei film, poi ci sono tutte le aberrazioni. La sollecitazione continua dei sensi, i sensi proprio quelli materiali, del provare esperienze, del provare di tutto, i sensi quelli emotivi, quelli interiori della persona, il prevalere, anche questa mi sembrava una riflessione bella che i vescovi suggeriscono, il prevalere della eccitazione sulle esigenze della riflessione e della comprensione. Eccitazione vuol dire, anche qui ancora, esasperare i sensi, le emozioni, il piacere, il bello, il gradevole. Ma perché è piacevole? Perché è bello? Perché è gradevole? Ho avuto occasioni o ho proposto delle occasioni per riflettere, per comprendere, perché dico che questa cosa è bella, perché dico che questa cosa è buona, perché dico che questa cosa è gradevole. Invece spesso viene assolutizzata l'emozione e la pulsione con quella espressione che abbiamo sentito penso tante altre volte, no? Tutto ciò che piace e che si può ottenere diventa buono. Se lo posso avere, perché no? Tanto lo compro, tanto lo prendo, tanto posso... Ecco, non c'è più la possibilità per riflettere, oppure poche volte nella nostra società viene offerta questa occasione, che è qualcosa di diverso dal dare delle regole. Siamo ancora ad un livello precedente, cioè riuscire ancora a fermarsi, a interrogarsi, a superare questa separazione tra le dimensioni costitutive, così le chiamano i vescovi, della persona. E allora è il tema, è il tempo del relativismo, no, non soltanto quello grande, no, anche quello concreto e piccolo nella nostra vita. Per esempio abbiamo perso di significato e ha perso il valore della fedeltà nelle relazioni, no, non soltanto quelle delle coppie, ma anche soltanto quelle degli amici. È mio amico, è la mia amica, per quanto? Per quanto mi serve, per quanto mi basta, per quanto ne ho bisogno. Oppure abbiamo perso il senso della dedizione all'altro anche a costo di sacrifici. Una volta era scontato nelle nostre generazioni, chi è un po' più vecchio, il fatto di dire se hai dato la parola la mantieni anche se ti costa. No, oggi è improponibile. L'impegno per la libertà, che non riguarda soltanto Martin Luther King e le grandi battaglie, riguarda magari anche le scelte di oggi. No, ciascuno sta un pochettino chiuso nel proprio mondo, no? E si arriva addirittura al rispetto. Io ti rispetto, che però, dicono in questi commenti, no, rimanda più a un atteggiamento di sospetto e di delimitazione di confini, più che a partecipazione e coinvolgimento. Proviamo a pensarcelo. Io ti rispetto, ma tu sei lì, io sono qua. Io ti rispetto, fai quello che vuoi, ma non toccare niente di me. Forse anche lì, poi invece io faccio quello che voglio, anche invadendo i tuoi spazi, ma quella è un'altra questione, no? Quindi, sono riflessioni che riguardano appunto la nostra società di oggi, in senso negativo, ma anche in senso potenzialmente, ecco come dicevano, potenzialmente costruttivo. A partire da un'altra delle considerazioni che i vescovi suggeriscono, che è il tema della solitudine. Anche questo potrebbe essere un'occasione molto preziosa su cui provare a riflettere e a ragionare. Come la società di oggi presenta persone, non soltanto i bambini, non soltanto i ragazzi in tante circostanze, sole. Quanto, magari non nelle nostre famiglie, nella nostra realtà, però diventa... importante, magari saranno anche arrivati un po' di regali in questi giorni, o arriveranno dei computer con i giochi, con le possibilità di stare in casa, dove l'amico diventa l'amico virtuale, diventa uno schermo di televisore o di video, ma poi uno è solo perché non si relaziona con persone reali, si relaziona soltanto nella misura in cui gli altri riescono a soddisfare i propri bisogni. E allora, e arrivo ad un'altra delle provocazioni per noi catechisti, educatori, è in gioco la credibilità degli educatori. Il problema, dicono questi commenti, e quindi mi piace citare questa frase, il problema oggi non è solo quello di mostrare coerenza tra ciò che si propone e ciò che si pratica. Quello è sempre stato, no? Non fate quello che dico, fate quello che faccio. Sarebbe una bellissima testimonianza. L'ideale sarebbe fate quello che dico e che faccio anche. Ma il problema oggi non è neanche soltanto questo. Oggi, dicono appunto questi commenti, si tratta di mostrare con la propria vita il profilo di umanità capace di far vedere il valore, la bellezza e la grandezza del vivere da cristiani. Spesso invece capita di essere educatori, catechisti, magari preti, un po' arcigni, nervosi, brontoloni, ripiegati su se stessi, che sembrano mostrarsi sempre scontenti della vita del loro essere, Che proposte possiamo avanzare di fronte ai ragazzi quando la loro risposta può essere: ma io non voglio diventare come te. Io non voglio diventare come te, non sei accattivante, non sei un bel ideale, sei sempre nervoso, sei sempre arrabbiato, brontoli sempre. Io non voglio diventare come te, hai paura, sei... Ecco, capite in che senso dobbiamo lasciarci provocare anche dal contesto di oggi? Perché questi ragazzi è chiaro che ci chiedono qualcosa di diverso rispetto magari a qualche tempo fa. E chiaramente l'altro tipo di messaggio che può essere legato al discorso della solitudine e dei modelli è il tema della responsabilità, cioè il tema di saper rispondere delle proprie azioni. Le scelte definitive oggi nella nostra società sono sostituite dalla sperimentazione, anche nel lavoro, perché non esiste più il mito del lavoro fisso, ma bisogna così la mobilità come valore e disvalore, ma vale anche nel matrimonio, vale anche nelle scelte. No, no, oggi la parola, una delle parole più difficili da dire è il per sempre. No, ecco, questo è davvero uno snodo particolare che chiama in causa, come educatori e catechisti, la necessità di scoprire e coltivare insieme con i nostri ragazzi il valore della interiorità come luogo, come spazio in cui incontrarsi con le domande fondamentali, quelle la cui risposta può dare un'impronta forte all'esistenza. Ecco, questa frase, secondo me, questo concetto, potrebbe davvero stimolare anche un po' il confronto, ci possiamo fare dopo, no? E quanto diamo spazio a questa esigenza di interiorità, proprio come tempo, come spazio, perché qualche volta anche nelle nostre proposte di attività comunitaria, ecclesiale, cristiana, catechismo, animazione varie, siamo molto attratti dalle cose da fare, facciamo tante proposte, tante iniziative. Ecco, forse è importante riuscire a trovare il modo per insegnare invece a questi ragazzi di o come costruirsi questo spazio di interiorità in cui incontrarsi con le domande fondamentali. E allora, anche per questo motivo, cioè visto che non c'è lo spazio di interiorità, la fede tante volte corre il rischio di essere superficiale. Sì, vado a messa perché? Vado a messa perché sono obbligato, vado a messa perché vanno anche i miei amici, e quindi è scontato che quando gli amici non vanno più, non vado più nemmeno io. Perché il meccanismo è quello. O ho scoperto un dialogo profondo con il Signore, partiamo dalle esigenze più piccole, no? Che non è soltanto dire le preghierine la sera. Già non c'è più tempo di dire le preghiere la sera, però che non è, ecco, capite che cosa ci sta sotto. E allora va riscoperto il senso profondo della vita cristiana come vita pienamente umana, arricchita di significato, di valori, di orizzonti attraverso l'incontro con il Vangelo. La vita cristiana come vita pienamente umana, non come vita di uomini e donne mortificati, no, no, come vita di uomini e donne felici, realizzate, contenti. Una fede superficiale invece non può reggere l'urto di una società come quella di oggi, che propone degli ideali molto più luccicanti e gradevoli. Il Natale, per fare degli esempi, come momento di silenzio. Se non abbiamo educato, è chiaro che il Natale sono le luci, sono i regali, sono la musica. E quello è il Natale. Il gioco e l'allegria. No, no, per educarli a cogliere il Natale come momento del silenzio, della notte santa, ce ne vuole di strada, forse magari a partire proprio da noi, adulti. Una fede triste, incapace di mostrare il fascino di un'esistenza rinnovata dallo Spirito Santo, oggi non è più accattivante. È finito il tempo del cristianesimo per full immersion, si dice, no? Cioè, quando tutto era cristiano e tutto ci permetteva di respirare l'aria cristiana. Oggi dobbiamo essere consapevoli che le giovani generazioni, le nuove generazioni, devono quasi ripercorrere da capo dentro di sé il cammino, mi piace anche questa definizione, che porta a scoprire le ragioni per scegliere di essere cristiani e la forza per decidersi ad essere cristiani. Una volta le ragioni per essere cristiani erano scontate, lo erano tutti. Era l'unico modo per vivere. L'unico modo per essere abitanti di Sant'Andrea era essere parte della comunità di Sant'Andrea. Era scontato. Oggi non è più così. Allora bisogna essere consapevoli che soprattutto i ragazzi vanno aiutati a scoprire i perché è importante essere cristiani, ipotizzando che noi lo sappiamo. E con quale forza dobbiamo deciderci, e anche i giovani, i ragazzi devono decidersi ad essere cristiani. È in questo il senso anche dei nuovi percorsi dell'iniziazione cristiana, quella nuova fatica che si sta facendo coinvolgendo appunto noi adulti, noi genitori, accettando la fatica di non dare nulla per scontato. Questo ci chiede tanta umiltà. I nostri ragazzi non sanno neanche fare il segno di croce, va bene. Non sanno fare la preghiera, va bene. Non sanno leggere, va bene. Partiamo con umiltà, costruendo contesti molto coinvolgenti. Ecco l'esperienza davvero di questi incontri di catechesi che non possono essere limitati a pochi momenti di lezione più o meno ordinata, ma un contesto di vita, un'esperienza di vita che possa accompagnarsi alle scoperte che la mente e il cuore vanno facendo con il crescere dell'età, dove i nostri ragazzi possono condividere ciò che la vita sta facendo loro scoprire. A scuola? No, ma la scuola è tutto un mondo complesso e complicato che tante volte non si mette in ascolto dei nostri ragazzi. In famiglia, sappiamo tutti come tante delle nostre famiglie sono in crisi, allora deve essere la comunità cristiana, l'esperienza della catechesi, del catechismo, dell'educazione, che deve farsi carico di permettere di costruire questo luogo di relazioni più alte. E allora, e concludo, ricordano i vescovi che è uno dei grandi obiettivi che questo nostro contesto, questa società di oggi ci propone, è quello di tendere a promuovere lo sviluppo della persona nella sua totalità, in quanto soggetto in relazione secondo la grandezza della vocazione dell'uomo e della presenza in lui di un germe divino. Detto in maniera più semplice, cosa che a me piace tantissimo, no? Considerare la società di oggi, il contesto di oggi, la cultura di oggi come, sì, carica di problemi come ho elencato prima, i vescovi ci ricordano, ma anche come occasione molto bella per scoprire qualcosa di completamente nuovo, bello, ricco. E allora mi permetto di suggerire come conclusione alcuni guadagni che emergono da questa attuale situazione di crisi. Per esempio, la necessità, la possibilità di superare l'idea di un'educazione che si fa quasi per intuizione, quasi per istinto. Non si è genitori per caso, maestri, insegnanti per caso, neanche catechisti per caso. No, no. E non si nasce educatori. Questo, ti ripeto, potrebbe diventare un'occasione molto preziosa per noi, per ciascuno di noi, perché ci chiama a scoprire come il nostro ruolo di educatori, di genitori o nei nostri servizi che facciamo, deve essere una azione intenzionale in cui noi adulti mettiamo in gioco noi stessi. Questa è una bella sfida. È una bella sfida, perché non si tratta di dire cose che abbiamo imparato. Per cui, no, prima bisogna studiare. No, bisogna essere sinceri con noi stessi e capaci di metterci in gioco. Un'altra delle grandi possibilità che oggi abbiamo davanti è che proprio a partire da questo contesto viene messo al centro il valore della persona, che invece oggi è appannato da una cultura improntata a criteri di efficienza, di funzionalità, di pragmatismo. Cioè, oggi abbiamo davanti delle bellissime occasioni che ci permettono di dare delle risposte significative ai problemi di oggi, ripeto, detto con questi termini, no? Di fronte al mito della giovinezza. È bello perché siamo giovani, È bello essere giovani e si cerca di rimanere giovani finché si può. È vero, però siccome tante volte non è possibile, anche questa diventa un'occasione preziosa con i nostri ragazzi che sono giovani, però magari incontrano le difficoltà, la sofferenza, magari a partire dalla famiglia, i nonni, qualche familiare. Ecco, chi dà una risposta di fronte alla sconfitta del mito della bellezza, del successo? Io sono giovane, posso fare quello che voglio, e poi per un problema si entra in crisi. Quella perfezione si sgretola. Ecco, noi attraverso le esperienze che facciamo all'interno dei nostri gruppi, attraverso le nostre occasioni di catechesi, possiamo avere delle risorse in più anche in questo senso. Perché fuori i ragazzi non trovano delle risposte significative. Non trovano qualcuno che si mette ad ascoltarli. Ecco, questa è un'esigenza concreta. E poi, in un ultimo aspetto, e concludo, oggi il tema dell'educazione costituisce una sfida, un rischio per tutti gli adulti, anche per quegli adulti che, dicono in questo commento, che vorrebbero chiamarsi fuori perché non sono né genitori, né insegnanti, né catechisti. No, è un'altra sfida che coinvolge tutta la comunità, perché non è come magari qualche anno fa poteva sembrare sufficiente compito del parroco, della maestra, della suora, della mamma e del papà che risolveva tutti i problemi. No, oggi neanche avere 20 educatori, 50 catechisti è più sufficiente. Lo sappiamo, penso, spero di interpretare i vostri sentimenti. Abbiamo bisogno di una comunità vicino. E questo può essere un appello che rilancia la crisi di oggi come potenzialmente una risorsa, come qualcosa di positivo. Certo, è un cammino. Io concludo fermandomi a questo primo capitolo. Poi abbiamo le risposte perché i vescovi impiegano gli altri 4 capitoli. Questo era soltanto l'inizio, un po' più problematico, un po' più complesso, e dall'altra parte mi sono permesso di esplicitare anche alcune provocazioni per noi. Ripeto, non è esaustivo, però potrebbe essere bello adesso, a partire da queste mie parole che piano piano riprendono quello che i vescovi hanno detto, provare a confrontarci, discutere, magari a fare emergere le domande. Poi le risposte le troviamo.